Ed eccoci, siamo tornati in diretta, questa volta appunto come ci siamo riusciti a collegarci con la Palestina. Insomma, l'ultimo periodo abbiamo avuto veramente tante difficoltà a chiamarti, e quindi ne approfittiamo di questo momento, diciamo, posso definirlo di tranquillità, in cui le linee
meno
male, insomma, almeno...
Ciao, buonasera a tutti e a tutte in ogni caso.
Sì, è vero. Insomma, sono un po' emozionata di riuscire a risentirti da i microfoni di questa radio, dai telefoni di questa radio. Era un po' che non ci sentivamo, e quindi volevo chiederti prima di tutto appunto che è successo a Gaza mercoledì scorso, in questi giorni, perché insomma a fronte delle difficoltà poi troviamo trafiletti nei nostri giornali o telegiornali che ci dicono beh, bombardati, missili, e pochissime di altre notizie. Invece insomma tante cose stanno, insomma, il tentativo di rompere l'assedio, attivisti fermati, due settimane fa, quando è 10 giorni fa, giovani palestinesi, 3 morti ieri se non erro. Insomma, se ci racconti qualcosa di più.
Sì, beh sì, in effetti diciamo è stato un inizio dell'anno abbastanza pieno di cose di fatto, anche se poi purtroppo le notizie che saltano fuori, che saltano agli occhi immediatamente sono, almeno per quanto riguarda Gaza, sono sempre quelle dei tentativi di bombardamenti, dei tentativi di attacco, che comunque purtroppo bisogna sottolineare, è una situazione abbastanza delicata quella della striscia di Gaza in questo periodo, in questo nuovo anno, questo 2020 che già da tempo insomma è stato presentato come un anno di difficoltà enormi per quanto riguarda tutto il conflitto dell'area medio orientale, in particolare della Palestina, quindi del conflitto israelo-palestinese, e chiaramente Gaza, diciamo, che è la parte, diciamo, da una parte più debole, dall'altra più sotto i riflettori di tutti quanti. Quindi questi tentativi di attacchi, si può dire da dentro a fuori e da fuori a dentro, perché non è che vengono soltanto da una parte, e sono abbastanza continui. Diciamo che è iniziato l'anno proprio con questa modalità, che è un po' legata a quello che è stato tutto questo anno politico per quanto riguarda Gaza e la fine che dovrà fare, e sulla quale esistono chiaramente degli accordi molto sotto, under the table, come dicono da queste parti, e di cui appunto ancora non è che se ne parla in maniera specifica o comunque in maniera dettagliata. Avevamo lasciato lo scorso anno, appunto la fine dello scorso anno, con degli attacchi pesanti, quindi anche con così il tentativo, mi riferisco a quando c'è stata l'uccisione di uno dei personaggi del Stato Islamico dentro la striscia, e che in qualche modo è quello che ha determinato, diciamo, un po' una rottura all'interno delle varie fazioni all'interno della striscia, dove appunto come sappiamo è governata da Hamas. Una rottura nel senso che Hamas per tutto questo anno, l'anno passato, aveva cercato in qualche modo di tenere ferme tutti i dissensi all'interno della striscia, perché in qualche modo l'accordo che stanno generando era quello di diciamo levarsi Gaza di torno. Scusa?
No, non ho detto niente, ti stavo ascoltando.
Ah, ho sentito una voce. Appunto è quello di levarsi in qualche modo di torno alla striscia di Gaza, quindi subito dopo quegli attacchi, quel tentativo di inizio di un nuovo momento di attacco e di conflitto, le fazioni sia di Hamas che della Jihad erano corse in Egitto, chiaramente su indicazione in qualche modo di una parte del Qatar, degli Emirati, della Russia anche, a parlare con gli egiziani e vedere quali potevano essere le soluzioni in questo caso. E diciamo che quella conferenza, così come era stata definita, non è stata ancora resa pubblica totalmente. Di fatto pare che sia ancora in corso, comunque sta continuando anche in altre zone, diciamo, molto calde, tra cui l'Iran, perché nel frattempo appunto il nuovo anno è iniziato poi con un altro
scenario di guerra.
Tentativo, sì, un altro scenario, un altro tentativo di scenario ancora più drammatico, che è in qualche modo la dichiarazione di guerra americana verso l'Iran. In questo momento diciamo che quella conferenza che avrebbe dovuto portare un accordo, così come dicevano, di lunga durata tra Israele e il governo di Hamas nella striscia di Gaza, in qualche modo è per il momento, diciamo, fermo, ancora non si sa niente. E il capo del governo di Gaza, cioè Hanieh, non ha fatto ancora rientro a Gaza, e quello che si sa è che sta volando su altri lidi, e per il momento ufficialmente, diciamo, non si sa ancora assolutamente niente. Quindi chiaramente questo ha portato un'instabilità, nel senso di capire che cosa si vuole effettivamente fare con quella striscia, se verrà data sotto la giurisdizione totale dell'Egitto, nel senso del controllo totale dell'Egitto sulla striscia di Gaza, e quali possono essere gli eventuali tipi di accordi che lo stesso Egitto genererà poi di conseguenza con lo Stato di Israele. Ecco, questo è il punto interrogativo che rimane per quanto riguarda, diciamo, la situazione politica di quella zona. E nel frattempo chiaramente appunto ci sono stati ulteriori attacchi di dissenso, diciamo, da dentro a fuori, quelli sono quelli che hanno portato a quei bombardamenti che avete sentito, a quei trafiletti di cui si parla, e che chiaramente però non si parla invece della situazione che sta vivendo la popolazione all'interno, che chiaramente è la situazione più, credo, più pesante nell'ultimo decennio, e nel senso che, come così stavi o avete letto, insomma, nei vari articoli che vengono scritti, insomma, da chi viene effettivamente a vedere la situazione dentro la striscia, e di fatto ci sta la popolazione che è abbastanza alla fame, e lo hanno chiamato proprio Gaza il lago dei debiti, nel senso che effettivamente, oltre a essere inondata dalle piogge che stanno scendendo abbondantemente anche da queste parti, effettivamente c'è una buona parte di popolazione con dei numeri indescrivibili di persone di tutte le classi, diciamo, e quindi non soltanto i poveri sfigati che non c'hanno proprio niente, ma anche chi in qualche modo prima aveva qualcosa ma adesso non ha più niente e si è indebitato. Quindi,
e che mi sembra di aver letto che c'è dal 2015 una legge che prevede che se poi ti indebiti per qualsiasi motivo, sia per prestazioni sanitarie che private, vai a finire in galera, quindi le galere di Gaza si stanno riempendo.
Esatto, infatti siamo rimasti proprio in questo periodo siamo rimasti abbastanza così increduli nel vedere che hanno costruito delle prigioni all'interno della grande prigione di Gaza, dove la maggior parte degli ospiti, così come vengono chiamati, sono persone che hanno fatto reati legati appunto alla difficoltà finanziaria, legati all'economia, gente che non riesce a pagare tutti i buffi, tutte le cambiali che gli hanno fatto fare per comprarsi le macchine, per comprarsi non so quale tipo di elettrodomestico avanzato che doveva essere un po', diciamo, il gingillo per farli stare buoni per un po', no? Li mandi dentro, ecco, ricordo un po' di tempo fa quando gli hanno mandato dentro centinaia e centinaia di macchine, quando dentro la striscia di Gaza, quando guidi non puoi mettere manca la terza, perché insomma è talmente piccola che non è che fai tutta sta macchina, insomma, se vai col ciucolo con la bicicletta magari è anche meglio, almeno non...
Questo è il problema anche delle...
Però per dire, ecco, tutta questa situazione chiaramente però ha creato, no, un indebitamento da parte delle famiglie molto, molto alto, quindi abbiamo trovato persone all'interno del carcere che ultimamente stiamo andando a visitare, perché in qualche modo questa istituzione ci chiede anche di attivarsi, di fare delle attività con la popolazione che è carcerata, ripeto, dentro ulteriori carceri, in qualche modo per contenerla, ecco, si può dire così. Ecco, questa è un po' questa situazione di cui si parla in vari articoli che vengono scritti ultimamente, che poi fanno parte appunto di tutto questo quadro che viene dato della situazione che si creerà proprio in questo anno, che sarà invivibile, Gaza effettivamente sarà invivibile. Ma
infatti, ad esempio, c'era addirittura una dichiarazione delle Nazioni Unite del 2012 che dava che entro il 2020 Gaza sarebbe stata, stimava, inabitabile, sia per non solo il livello di disoccupazione e indebitamento a cui ti riferisci tu, ma anche perché parlava, insomma, questa dichiarazione del 2012, che il 96% dell'acqua delle, insomma, non sarebbe stata, delle falde acquifere non sarebbe stata più potabile, quindi proprio prevedevano 8 anni fa un collasso per quest'anno, diciamo.
Sì, ecco, questo adesso lo verificheremo a breve, perché a parte in questi giorni che, ripeto, dall'inizio dell'anno che sta piovendo, questo momento anche misto a neve, fa abbastanza freddo, e vediamo insomma quali saranno i risultati di questo. Per il momento, come sapete, tutta la situazione legata a elettricità e quindi poi pompaggio delle acque e desalinizzazione e purificazione delle acque eccetera non sta funzionando, quindi già quell'aspetto, diciamo, sta diventando una realtà, quindi non c'è l'acqua potabile disponibile per tutti, insomma, assolutamente in questo momento è una delle cose che sta cominciando a mancare assolutamente alle famiglie.
E quindi l'acqua potabile da dove la prendono le famiglie di Gaza, cioè le famiglie, insomma, anche le non famiglie di Gaza?
Prendono l'acqua?
Sì,
quella potabile. E l'acqua viene comprata nelle bottiglie, viene mandata.
Arriva da Israele, perché se chiusa.
Arriva da Israele, certo.
Solo quella israeliana possono bere.
Sì, praticamente sì. Così come l'elettricità, che una parte viene pagata agli israeliani, anche l'acqua che viene pompata e viene mandata dentro viene portata dagli israeliani.
E anche i prodotti alimentari vengono tutti portati.
Così come i prodotti alimentari, quello infatti, diciamo, è il grosso business e sistema di business che in qualche modo ha messo a punto molto intelligentemente Israele, perché diciamo che la condizione l'ha pianificata in precedenza, e quindi oggi quello che sta succedendo e i risultati e le modalità di soluzione le sta trovando Israele stesso, quindi questo fa parte appunto di tutto questo giro di situazione. Ecco, la cosa che più e che sul quale siamo rimasti prima col punto interrogativo, il governo di Hamas sta reagendo in maniera abbastanza ambigua su questo, no? Perché l'aver accettato, in qualche modo pare che stia un po' accettando tutta la proposta di fermare le azioni, firmare con Israele una pace di almeno 5 anni, comunque così come dicono loro di lunga durata, in modo tale che Gaza possa così riprendersi e poi non si sa che fine che faccia, cioè non si sa se appunto passerà dall'altra parte, quindi non sarà più non farà più parte del resto dei territori. Questo un po' lo
quando dici passerà dall'altra parte vuol dire che va annessa all'Egitto?
All'Egitto.
Cioè, quindi si prevede in questo pianificazione, accordo, si prevede che Gaza venga inglobata all'Egitto.
Venga inglobata all'Egitto. E questo un po' bisogna dire a malincuore che lo si sta cominciando a notare anche nella modalità di gestione all'interno, nella difficoltà di avere delle notizie di quello che succede all'interno, perché se non ci stai e non le racconti, chiaramente nessuno ha la possibilità di farlo. Diciamo che ai giornalisti, ai freelance, a chi in qualche modo vuole dare una comunicazione vengono abbastanza bloccati nel dato, quindi già questa è una modalità stile egizia. Che è quella, non bisogna parlare assolutamente di quello che succede all'interno. Questa è un po' a malincuore, lo devo dire, è un po' la situazione che sta accadendo, insomma.
Però un'altra notizia che appunto leggevamo è che l'altro lunedì, non questo, quello scorso, c'è stato un tentativo da parte di una delegazione di attivisti internazionali di infrangere il blocco su Gaza, un po' sullo stile Freedom Flotilla, insomma, quello era navale, questa era via terra, con presenze anche insomma, internazionali, parlamentari, leggo in particolare di una parlamentare finlandese. Pure questi fermati eccetera, ecco, anche su questo tipo di, che hanno proposto un nuovo manifesto, sai dirci qualcosa di più?
Sì, questa non è un'iniziativa internazionale, è un'iniziativa di molti gruppi israeliani abbastanza stanchi, diciamo, della situazione, fortunatamente abbastanza stanchi. Sono uno dei tanti gruppi che comunque agisce da tanto tempo dentro Israele, che in qualche modo dà diciamo una mano o cerca di dare una mano alla situazione palestinese, quantomeno denunciando quello che sta succedendo. E questa in particolare si trattava di una delle azioni che viene fatta ormai da molto, ma che nessuno ne ha parlato più di tanto, forse l'abbiamo parlato noi in questi microfoni, e sono appunto questi gruppi che vanno al border di Gaza, e come sapete fino all'altro venerdì ci sono state le manifestazioni della Grande Marcia, e dall'altra parte si contrapponevano sempre, cioè non si contrapponevano alla Grande Marcia, ma si contrapponevano al blocco israeliano, ai cecchini, eccetera. Quindi una di queste azioni che è successa appunto la scorsa settimana era proprio legata a questa attività che gli israeliani stanno facendo. E sono piccoli gruppi, però di fatto insomma stavano agendo abbastanza venerdì dopo venerdì, insomma già da parecchio tempo. Come sapete, in ogni caso, per il momento la Grande Marcia è stata sospesa, anche questa su richiesta delle autorità del governo di Hamas dentro la striscia, e che appunto in questo periodo non si stanno verificando se non in piccole parti, insomma.
Guarda, ti volevo un attimo...
Dovrebbero riprendere, ecco, riguardo a questo, la dichiarazione, diciamo, dei comitati che avevano fatto partire lo scorso anno la Grande Marcia, e hanno appunto dichiarato che riprenderanno queste attività il prossimo marzo, adesso a marzo, quando cadrà appunto l'anno di attività. che rivendicava il diritto al ritorno.
E infatti su questa cosa ti volevo chiedere, perché ad esempio questo periodo anche qui a Roma c'è stato, anche quello una decina di giorni fa se non erro, qualcosa di più, o con uno strascico poi anche di situazioni insomma veramente che hanno del surreale, questo incontri con Abu Artema, uno dei coordinatori, almeno presentato come uno dei giovani coordinatori organizzatori della grande marcia su a Gaza. E tu mi sembra che affermi con molta tranquillità, no? Su richiesta di Hamas è stata interrotta. Lui in realtà, dentro almeno l'incontro pubblico di Roma, domanda più o meno diretta, e insomma ha sempre parlato di un momento di riflessione e non dicendo insomma che c'è stata una vera e propria pressione di Hamas. Secondo te perché c'è questa, insomma, perché?
Paura di parlare.
Perché?
Perché c'è paura di parlare. E vabbè, è chiaro, non metto in dubbio assolutamente, insomma, le parole, non voglio mettere in dubbio le parole di uno dei coordinatori della Grande Marcia. È vero che comunque è stata una decisione anche abbastanza comune dei tanti comitati che comunque si sono resi conto che dopo un anno di iniziative, di attività su quel border, sicuramente il risultato è stato centinaia di morti e migliaia e migliaia di feriti, quindi è chiaro che sicuramente insomma hanno anche pensato ragionato dal punto di vista così di opportunità di continuare ad andare avanti, considerando soprattutto che non è stata presa in considerazione da nessuna comunità internazionale, cioè non gli è stato dato l'interesse, diciamo, che invece assolutamente meritava, visto che quando è iniziata questo tipo di manifestazione pacifica c'era tutta la popolazione che andava a chiedere appunto la possibilità di aprire almeno una frontiera sulla quale potevano passare e ritornare diciamo nella loro Palestina, insomma, da qualche parte, anche soltanto per arrivare nei territori palestinesi, cosa che in qualche modo, che si può dire in qualche modo sono riusciti anche ad ottenere, no? Perché non scarterei anche questo risultato, e forse sì, il coordinatore insomma, di questa attività lo ha menzionato, però chiaramente si tratta soltanto di piccolissimi risultati che non sono sicuramente, insomma, per il momento non hanno portato la definizione della questione, tant'è che sulla questione del ritorno non c'è dubbio che se ne parli assolutamente, non c'è dubbio che venga preso in considerazione. Anzi, c'è la grossa polemica appunto chiudiamo tutti gli aiuti umanitari perché questo è l'unico modo, quindi chiudiamo l'UNRWA, chiudiamo le azioni delle Nazioni Unite, perché questo sarebbe l'unico modo per chiudere per sempre il discorso dei profughi palestinesi e del loro ritorno.
Proprio perché hai nominato l'UNRWA, sempre in questi giorni una delle denunce del commissario generale di questa agenzia è proprio che hanno i soldi solo per il primo trimestre del 2020, proprio in virtù di tutti i tagli, delle pressioni appunto degli Stati Uniti, di Israele, quindi l'UNRWA è sempre più in bilico, anche questo è un problema. Come?
Sì, no, questo è vero, anche se in qualche modo sta facendo un braccio di ferro chiaramente con l'America, perché l'America è stato il fondo più grosso che è stato tagliato dai fondi che venivano dati, dagli aiuti che venivano dati proprio su questa.
Parliamo di 360 milioni di dollari.
Certo, quindi era diciamo quello che avrebbe potuto garantire per almeno ancora un po' di anni questa situazione in attesa di una soluzione. E di fatto questo è stato tagliato, il braccio di ferro è proprio su. Anche del nuovo rappresentante è proprio su riuscire ad avere altri fondi, riuscire a far schierare sicuramente altre situazioni che in qualche modo possono garantire di andare avanti insomma, sugli aiuti fino a che poi non viene ridiscusso di nuovo tutta la situazione dei profughi palestinesi, che appunto, ripeto, rimane comunque uno dei problemi più grossi e principali, insomma, il perno, la parte portante del conflitto in qualche modo.
Infatti l'ipotesi di Trump, penso dello stesso Netanyahu, è quella che poi i singoli paesi, dove, quindi parliamo di Giordania, parliamo di Libano, parliamo di dove, cioè insomma, anche in Siria, però è disastrata, però assorbono i singoli profughi, cioè non li eliminiamo, l'URWA, e li facciamo diventare cittadini libanesi, giordani o quant'altro. Questa è un po' l'ipotesi, o mi sbaglio?
Sì, questa potrebbe essere l'ipotesi, però non stiamo parlando dei 700.000 profughi che erano iniziale e che forse avrebbero potuto risolvere la situazione in questo modo, ma si sta parlando adesso di milioni e milioni che si vanno ad aggiungere ogni giorno, perché poi la regione, essendo stata ulteriormente disastrata, non abbiamo più soltanto i profughi palestinesi, ma oltre ai profughi dei profughi palestinesi ci sono tutti quelli appunto dell'area intorno che è stata distrutta. Quindi vabbè, non so quanto, cioè il discorso è ancora più grande, sicuramente non è di soluzione, non potrà di certo essere facciamoli diventare tutti cittadini. Beh, certo, se diventassero tutti cittadini del mondo avremmo anche risolto dal punto di vista politico,
diciamo, queste
delle barriere, forse anche delle guerre.
Sì, no, però mi sembra che c'è in atto, almeno dalla denuncia che fa questo nuovo Sanders, no? Il nuovo commissario generale dell'URWA, c'è questo tentativo, e anche il tentativo, lui denuncia, di sostituire ad esempio a Gerusalemme le scuole dell'URWA con altre strutture legate al comune di Gerusalemme, quindi togliere terreno, insomma, come dire,
sì, sì, certo,
come se non
piccolo
esistessero più i profughi da nessuna parte, cioè, non
sì,
sono
sì,
profughi,
sì, questo è il piccolo proprio. Quello che è in piccolo quello che stanno cercando di fare qui nella zona, appunto partono comunque da Gerusalemme e lì si fa poi anche riferimento a una situazione specifica che diciamo Israele, l'amministrazione, da quando ha fatto capitale Gerusalemme, sta cercando di togliersi di mezzo, che è quella del campo profughi di Shafat, che appunto sta dentro la città di Gerusalemme e che non tollerano più. Quindi da quando Gerusalemme, secondo le idee americane e israeliane, unilateralmente hanno deciso essere la capitale di Israele, chiaramente un campo profughi lì dentro è chiaro che non può esistere, quindi si fa riferimento principalmente a quello per togliere questo tipo di situazione. E lì si tratta purtroppo pochi palestinesi che sono rimasti dentro Gerusalemme, perché in questi anni, insomma, se andiamo a fare un'analisi di quanti ne sono stati sbattuti fuori da Gerusalemme, messi al di là del muro nel momento in cui è stato costruito il muro, e chiaramente rimane un numero abbastanza esiguo di palestinesi che diventeranno cittadini di Gerusalemme o di Israele, come sono quegli altri, insomma, quelli del 48.
Vabbè,
però ecco, il numero è molto limitato.
Con tutte le denunce che vengono anche, insomma, da i palestinesi che hanno cittadinanza israeliana, quelli del 48 come la chiamati te, con tutte le denunce che vengono anche da loro, di comunque subire forme di discriminazione, d'apartheid, di divieti anche alle più alte cariche, insomma. Quest'estate mi pare c'è stato un incontro a Roma con un ex parlamentare del partito, appunto, che stava alla Knesset, e ha raccontato per bene tutte le discriminazioni, le volte che gli è stato dato il divieto di votare, di stare in Parlamento per le sue affermazioni e quant'altro. Quindi cioè,
certo,
non è che avere la cittadinanza,
beh, certo, sì, no,
israeliana,
non è che
garantisca
loro,
qualcosa,
vivono una situazione tranquilla da questo punto di vista. E vorrei ricordare a proposito che a marzo, i primi di marzo ci saranno, mi sembra, ci saranno la terza ondata di elezioni israeliane, perché ancora appunto anche quel governo insomma non ha trovato una grossa stabilità, quindi è evidente che ci sono delle problematiche abbastanza grosse anche lì all'interno da risolvere. Ci saranno appunto queste elezioni sulle quali poi oltretutto non si esprime nessuno, oltre al fatto che viene dato e tolto l'immunità a Netanyahu, se presentarsi o meno, eccetera, insomma.
Invece, proprio perché parliamo di elezioni, quelle in Palestina, perché anche qui
in Palestina siamo messi ancora peggio.
Ma questa proposta di Marwan Barghouti, tentato dalla presidenza, che ne pensi, che ne dici? Ma sarà mai possibile elezioni in Palestina? Oppure è un modo, insomma.
Purtroppo anche da questa parte effettivamente, cioè, pronunciare la parola elezioni, diciamo che è un po' diventata una barzelletta, quantomeno per la popolazione, insomma, quando dici ci saranno le elezioni, la gente ormai ti dice noi non conosciamo che cosa possono essere le elezioni, perché insomma quando sono state fatte le ultime ormai 12-13 anni fa, 14 anni fa, quando sono state fatte, insomma, sono state cancellate, quindi in qualche modo di certo non sono state di buon augurio.
Ha vinto Hamas,
sicuramente quindi. la richiesta di Barghouti, cioè la proposizione di Barghouti vuole essere in qualche modo così anche un po' una provocazione dal punto di vista così della situazione generale, ma di tutta la situazione che si è creata anche rispetto ai prigionieri palestinesi che stanno nelle carceri israeliane da anni e anni, magari anche senza nessun tipo di reato particolare, se non appunto essere stati alla guida di un popolo che in qualche modo ha cercato di resistere. Quindi certo, Barghouti ha diritto, così come tutti gli altri hanno diritto di uscire, così come il popolo probabilmente avrebbe anche il diritto di avere delle elezioni chiare e precise anche dalle loro stesse autorità, anche se sappiamo benissimo che in questo momento insomma non possono decidere delle grosse cose, perché intanto probabilmente è Israele che comunque non è che le caldeggia così fortemente, non è interessato a questo, è più interessato a continuare a costruire le colonie in modo tale che appunto questo eventuale stato palestinese, autonomia palestinese, non venga proprio menzionata e non abbia proprio la possibilità di realizzarsi. Quindi questo è quello che sta succedendo. Le autorità non è che ci mettono proprio una gran forza, come dicevo prima, insomma. E le autorità di Hamas a Gaza stanno andando su un altro livello, gli va bene fare più o meno l'emirato, da quest'altra parte non si capisce bene che cosa l'autorità potrebbe proporre e la gente in mezzo rimane abbastanza sconcertata, quindi
no, infatti proprio questo
sicuramente vogliono la liberazione di Marwan, di tutti i prigionieri, e quindi lo propongono in qualche modo più a simbolo di quello insomma che avrebbe dovuto essere la Palestina liberata.
Ma infatti quello che leggevo nei giorni passati è che ad esempio la candidatura di Marwan Barghouti piace ed è un po' sostenuta da Jibril Rajoub, no? In contrasto, se vuoi, con quella invece con l'altro schieramento, quindi sempre dentro Fatah parliamo di Hussein al-Sheikh e Majed Farraj, che invece sosterrebbe che sostenebbero invece la candidatura di Mohamed Shakhtien. Questi mi sembra che siano un pochino o
i dati. Vabbè, queste purtroppo sono tutte le divisioni.
Però è tutto lo scontro divisioni... dentro Fatah, questo volevo dire.
Sì, queste sono tutte le purtroppo le divisioni che esistono dentro una delle fazioni, cioè quella portante dell'autorità nazionale palestinese, quindi Fatah, e purtroppo queste divisioni non porteranno ancora una volta, ma loro lo sanno benissimo, non porteranno di certo a una decisione definitiva o chiara, e comunque per il popolo è abbastanza chiaro, insomma, non c'è proprio niente da fare da questo punto.
Quindi si parla di elezioni.
Se parlo con qualcuno, sì, quando si parla di elezioni con qualcuno si dice vabbè, non ci saranno, non, così come di fatto, anche se ci sono state validate, non hanno portato niente di nuovo, di buono, quindi per il momento insomma le elezioni sono qualcosa, non si intravedono, diciamo, da nessuna parte.
No, poi ci stanno pure, infatti per questo ti chiedevo un po' chi sono questi personaggi, perché si parla anche di Mohamed Dahlan, che invece è stato espulso da Fatah, ma è sostenuto proprio dall'Egitto, come dicevi te prima, e dagli Emirati. Quindi tante manovre politiche, spaccature, correnti.
Tante correnti, soggetti che sono. Cioè sono lì da tanto tempo, insomma, chi conosce un po' la storia e i nomi dei generali della Palestina, insomma, li riconosce subito di che cosa e di chi si parla e di che cosa si tratta, quindi purtroppo non c'è niente di nuovo. Io aggiungerei che appunto purtroppo non c'è una rappresentanza della nuova generazione, che forse di teste e un po' più intelligenti ce ne sarebbero veramente tanti tra i giovani che stanno qui dentro, che altro non riescono a fare se non fuggire di fatto dalla Palestina, o comunque andarsi a formare un attimo fuori per poi ritornare forse più avanti per vedere che altro può succedere. Però per il momento non viene data questa attenzione alla nuova generazione, si rimane sempre su quello che è stato il passato, quindi come dicono qua, e fortunatamente insomma in qualche modo l'hanno anche capito, si ripetono gli errori e non si trovano soluzioni alternative, e quindi rimaniamo come siamo.
Sì, insomma. Vizio, insomma,
quasi sconcertante, direi, però.
Insomma, vorrei concludere questa corrispondenza con te invece facendo di due domande che rappresentano, dal mio punto di vista, almeno una novità all'interno anche della lotta palestinese. Leggevo proprio un paio di giorni fa un'intervista a Randa Arara, coordinatrice per la striscia di Gaza delle studentesse iscritte al Progressive Students Labor Front, che fa capo insomma alla sinistra palestinese, al Fronte Popolare, che è l'organizzazione delle studentesse. E nella sua intervista la cosa che mi ha colpito piacevolmente, e proprio perché parlavamo di giovani, a parte raccontare la propria esperienza anche personale, da dove viene e come si è avvicinata alla sinistra palestinese, al Fronte Popolare, proprio all'interno dell'università, però denuncia appunto le discriminazioni e soprattutto afferma che la lotta contro l'occupazione israeliana deve venire fuori dalla lotta per la liberazione, lei afferma, della nostra società. Che se vuoi mi sembra un punto di vista completamente nuovo, perché fino a qualche anno fa, correggimi ovviamente se sbaglio perché magari può essere anche un ricordo errato o datato, quando parlavi anche con le donne palestinesi ti dicevano, prima tutto c'è il problema occupazione, sì, facciamo tante cose, servizi alle donne, però poi problemi di discriminazione di genere, di spazio culturale, questo poi insomma ce lo vediamo dopo, adesso cerchiamo di dare dei sostegni, però in primis c'è il problema dell'occupazione. Lei invece in questa intervista parte proprio da un punto di vista completamente differente. Che dici, insomma? Perché è particolare che esca da Gaza, cioè viene da Gaza, questa affermazione da una giovane donna, compagna di Gaza, insomma.
Sì, no, infatti è un po' questa.
Quindi, per chiudere in positivo,
no? Questa nuova generazione, no, alla quale dicevo non viene dato ascolto assolutamente, nel cambiamento più profondo, perché quello che chiedono appunto i giovani nelle varie aree della Palestina occupata, compresa Gaza, chiaramente è proprio che un cambiamento deve venire proprio dalle radici, dal fondo, dalla società, come dice Randa, in qualche modo. È esattamente quell'alternativa che non si vuole dare e che il vecchio non vuole mollare in qualche modo. Quindi, certo, Randa ha perfettamente ragione, direi che è un po' la voce di tante donne, ma anche di tanti uomini qui dentro, sia nella striscia ma anche nel resto della West Bank. Insomma, sicuramente così anche le donne, sappiamo, comunque hanno partecipato da sempre alla lotta palestinese, insomma, contro l'occupazione eccetera. Oggi sicuramente hanno molta più coscienza che alcune cose devono essere affrontate in maniera differente, e proprio a partire da quello che la società sta tirando fuori, altrimenti non ne esci. Quindi, se ancora ci sono non solo gli omicidi familiari, le faide eccetera eccetera, ma è proprio tutto l'assetto organizzativo della società che deve avere all'interno, che deve ricevere una svolta. Forse anche ritornare a quello che erano una volta già sarebbe meglio, insomma, perché adesso si può dire, e mi dispiace insomma anche affermarlo, visto che comunque qua dentro insomma ci viviamo in qualche modo, siamo abbastanza attaccati a tutto quello che succede, e vabbè, sono stati purtroppo fatti parecchi errori e molti passi indietro da tutta la società, insomma, capisce che effettivamente devi cambiare alcune cose, forse è il caso di dargli ascolto. Quindi Randa è una buona rappresentante, direi.
Bene, magari le prossime volte saremo occasione, cercheremo di intervistarla magari anche con il tuo aiuto. Ultimissima domanda, a meno che non vuoi aggiungere altro, è proprio perché parliamo di giovani, insomma, per raccontare qualcosa di diverso, che ci ridia almeno uno scenario, un'immagine, un minimo di speranza. Volevo che ci raccontavi appunto qualcosa di più, perché alcune cose l'ho lette, no? Anche su questo festival freestyle, su questa presenza non solo dei giovani e le giovani di Gaza molto interessate, ma anche di gruppi, diciamo, che dall'Italia, perché quello che tu ben sai, e poi spesso quando si parla di Palestina, anche negli incontri che ci sono esterni, diciamo che l'età è abbastanza elevata. Invece dentro alcune attività più pratiche, insomma, come quelle che leggevo dentro il festival freestyle, insomma quello che si leggeva, vedo una forte presenza anche di giovani, anche italiani che vanno giù. Ecco, se ci racconti un po' questo approccio di questa, definiamo la nuova generazione, che si vede poco qui al momento delle mobilitazioni forse, però la vedo parecchio presente dentro questa attività. Che dici?
Sì, certo, no? Devo dire che effettivamente questa serie di attività che ormai vengono svolte da un bel po' di anni, insomma, e che poi forse essere riusciti anche a dar voce magari a alcuni soggetti come Randa in qualche modo, no? Che capiscono quali possono essere effettivamente le nuove vitalità che vengono date all'interno, sicuramente provengono proprio da questo tipo di scambi, insomma, dare come sapete, insomma, cerchiamo di organizzare attività dentro la striscia portando soprattutto gli esseri umani, possono incontrarsi con gli altri esseri umani, perché se no insomma Gaza rimane questa gabbia con non ben definiti soggetti che abitano questo posto, mentre invece ti rendi conto,
sì, si parla di un territorio e non si parla più delle persone, un po',
esatto,
se vuoi,
esatto,
il meccanismo mediatico che è scattato su all'inizio, se vuoi, anche della nascita di Israele, una terra senza un popolo.
Sì, sì, no, infatti è proprio quello, no? Anche poi quando vuoi parlare di una società e dei cambiamenti che una società può realizzare, è chiaro che devi partire dalle persone, insomma, da chi le abita e da che cosa producono e fanno dentro il luogo, dentro al paese, perché sennò appunto si parla della politica, termini generali che abbiamo visto, insomma, non aver generato proprio delle grosse soluzioni, anzi hanno generato direi proprio il disastro. E, no, la partecipazione devo dire che anche quest'anno è stata molto molto forte, grossa, potente, in fondo 40 persone che entrano sulla striscia tutti insieme, belli bardati di oggetti che possono essere usati per il divertimento delle persone, sicuramente ha un impatto forte sulla popolazione. Vorrei soltanto così ricordare un attimo, abbiamo fatto un evento pubblico al porto di Gaza dove c'erano centinaia e centinaia di persone per tutta la giornata, che sono arrivate famiglie, bambini, vecchi, di tutto, di più, e che chiaramente hanno apprezzato, così come hanno come si sono mobilitati proprio per tutte le due settimane che tutta la carovana freestyle è rimasta, diciamo, sul terreno, abbastanza evidente oltretutto, perché insomma si notano gli stranieri dentro questo luogo, no? come si chiamano loro, però si notano, perché comunque danno un attimo di respiro, forse un momento di vita che forse è quella che vogliono vivere, di leggerezza, di tranquillità, di normalità in qualche modo. C'erano molti giovani, di fatto dall'Italia sono venuti dei gruppi di ragazzi e ragazze, insomma, che sicuramente danno degli stimoli assolutamente forti, hanno dato, e quello che stanno aspettando è un nuovo gruppo che possa entrare ancora più forte qui dentro, insomma, perché forse sono, come dicono loro, la luce che in qualche modo dà così un po' di speranza a chi rimane chiuso qui dentro, che per il momento non viene preso in considerazione, che appunto sono gli esseri umani.
E il gruppo ora, insomma, il festival è terminato, il gruppo è tornato?
Il festival è terminato, non è tornato ancora tutto il gruppo, perché alcuni si sono fermati per finalizzare alcuni lavori che sono stati iniziati, quindi insomma è proprio, cioè, non sono venuti qui a fare una passeggiata, sono venuti a fare anche dei lavori specifici sul terreno, sul campo, insomma si sta costruendo un grosso parco multifunzionale in un'area che era stata totalmente distrutta durante i bombardamenti del 2014, quindi con attrezzature che saranno utilizzate da tutta la popolazione in maniera trasversale, quindi donne, bambini, sportivi, circensi, insomma. Una delle iniziative che loro chiamano un po' un miracolo, perché mai realizzato in questi termini, quindi insomma non una cosa segregata, non una cosa divisa, ma una cosa condivisa e soprattutto preparata con la popolazione. Si tratta di un'area oltretutto che sta molto al confine, una di queste aree sempre a rischio, e quindi un po' una sfida anche per quanto riguarda l'altra parte, insomma, dove sì, probabilmente, insomma, invece di lanciare diciamo delle offensive inutili, probabilmente possono lanciare un'idea diversa, insomma uno stile di vita diverso. Il freestyle è chiamato così, è il freestyle, e quindi insomma diciamo che in qualche modo è stato molto, è stato realizzato, anche se per un breve momento è stato realizzato, però ecco, non è l'ultimo evento che si farà, si sta già preparando anche un'ulteriore attività del genere, quindi si sta andando avanti.
se uno volesse, che ne so, come dire, vedere materiali, cosa, tu dove li può trovare? Qualche indicazione? Guarda, visto che si parla poco di Palestina, o quando se ne parla gli unici trafiletti sono i morti, magari per anche per far capire un po' meglio come si vive nella striscia di Gaza, oppure cosa queste giovani e questi giovani insieme si può fare.
Guarda, si possono trovare Facebook, ormai ce lo guardano tutti, insomma ce l'hanno tutti,
purtroppo,
quindi su Facebook, tra nelle attività del Centro Italiano VIC, il Freestyle Festival, il Green Ops, che è questo progetto appunto di parco multifunzionale, lì si possono trovare tante informazioni. E poi vabbè, ci stanno Instagram e tutti, vabbè, i social che comunque ne parlano, oltretutto poi stanno anche abbastanza con un ampliamento di voce, si può dire, perché è presente è stato presente sin dall'inizio, ma è ancora qua lo chef Rubio, che in qualche modo ultimamente si sta sta facendo tutta una serie di iniziative molto importanti che abbiamo preparato, che è una delle attività che facciamo dentro la striscia, appunto di attività di lavoro con i detenuti delle carceri. Quindi in questi giorni Gabriele è proprio presente dentro le carceri, magari ecco lui magari ne può parlare anche in maniera più specifica, perché si sta vivendo, diciamo, una parte di progetto interessante, insomma. Quindi questo ha dato un po' di voce a tutta l'iniziativa che sei messa tu.
Bene, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere altro, e se no ci risentiamo.
Ci risentiremo sicuramente, perché appunto credo che a breve ci saranno anche delle ulteriori, insomma, informazioni da dare riguardo a quello che succederà nel brevissimo prossimo futuro.
Lo dici con, insomma, come dire, con mettendoci un po' in ansia.
Va bene,
quindi un saluto, un abbraccio forte, ci risentiamo. E anche su tuo consiglio lasciamo chi ci ascolta, dopo questo lungo pezzo sulla Palestina, li lasciamo all'ascolto dei 47 Soul, gruppo
dei 47 Soul.
47, scusa.
Bellissimi, sì.
In inglese, sì, veramente.
Stiamo preparando il concerto anche con loro qui dentro la striscia di Gaza.
Bene. Ok.
Bene.
Ciao, grazie.
Ok, grazie a voi. A presto. Ciao, ciao.